Volevo iniziare pensando di una cosa abbastanza semplice, magari sarà un po' diverso per ognuno di noi. Pensate un attimo di una vittoria nella tua vita, magari una vittoria umana, tipo un nuovo lavoro che hai preso, che sei stato promosso ad un lavoro più bello, hai preso una nuova casa, magari la nascita di un bimbo, una vittoria umana. Magari una vittoria spirituale, hai sconfitto proprio qualche peccato pesante, hai sconfitto delle paure tramite lo spirito, o magari hai portato una persona al Signore, una vittoria spirituale. Pensate un attimo di una cosa, umana o spirituale. Pensa un attimo dei sentimenti di soddisfazione, magari in un senso di essere fiero di quella cosa, della felicità, la gioia che trovavi nel cuore, pensando di quella cosa. Ti sei sentito proprio bene in quel momento, magari anche tra le nuvole, eri proprio lì nel cielo. Poi, se sei come me, hai iniziato a darti una pacca sulle spalle. Quanto sono bravo! Magari riflettevi su quanto sei intelligente, o forte, o furbo, o fortunato, o attento per aver raggiunto questo traguardo. Forse pensavi quanto meritavi quella vittoria particolare. Poi, come succede spesso, Dio magari ti ha mandato qualcosa per farti atterrare dal tuo posto tra le nuvole, hai capito, ok, non sono io. Ma tendiamo di vederci noi come la sorgente delle vittorie, delle benedizioni, di tutte queste cose, le cose buone nelle nostre vite. Nella carne vorremmo noi il credito per le cose buone che abbiamo nella nostra vita. L'ho guadagnato io, ho faticato io per averlo, ci sono riuscito io. Oppure, se non magari direttamente, vorremmo dire almeno che è stata la nostra fortuna. Facciamo tanta fatica ad ammettere che è soltanto Lui la sorgente. Ogni cosa buona che abbiamo proviene soltanto da Dio. Comunque, quanto spesso diamo a Lui la gloria dovuta? Magari diamo la gloria a Lui con parole, ma nel cuore no. Non siamo noi gli unici che lottavano con questa tendenza nella carne. Dai tempi antichi, anche Abramo lottava con questo. E vedremo in Genesi 14 proprio questo. Ho messo come soggetto di questo testo, un po' buffo, quando vinci o quando sei vittorioso, a chi dai una pacca sulle spalle? Leggiamo Genesi 14, da 17 a 24. Daniele, puoi leggerlo?
Come egli se ne tornava, dopo aver sconfitto Chedor Laomer e i re che erano con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Shave, cioè nella valle del re. Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo, dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Il re di Sodoma disse ad Abramo: dammi le persone, i beni prendili per te. Ma Abramo rispose al re di Sodoma: ho alzato la mia mano al Signore, il Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, giurando che non avrei preso neppure un filo, né un laccio di sandalo, di tutto ciò che ti appartiene, perché tu non abbia a dire: io ho arricchito Abramo. Nulla per me, tranne quello che hanno mangiato i giovani e la parte che spetta agli uomini che sono venuti con me, Aner, Escol e Mamre. Essi prendano la loro parte.
Li vedremo in questo testo come Abramo è rimasto fedele al Dio Altissimo nel rendergli tutta la gloria per la vittoria in battaglia. Vedremo anche come Dio ha protetto Abramo tramite Melchisedec dalla tentazione di rendere gloria a qualcosa oltre Dio. Quindi facciamo un piccolo ripasso, magari in 2 minuti, di tanti anni di storia. Quindi ovviamente stiamo parlando della vita di Abramo, più o meno da Genesi 20, 12 a 22. Abbiamo iniziato in Genesi 12, con queste belle promesse, da 1 a 3. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa del tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Quindi si apre il patto abramitico più o meno con queste promesse. Poi Dio apparve e disse queste promesse mentre Abramo era in Ur. Se le ricordate, in fondo lì. Lui era un pagano, fino in fondo, ma scelto da Dio per i motivi suoi. E doveva fare una cosa pesante nel spostarsi dalla sua terra nativa, quindi da Ur fino alla terra promessa. Capitolo 11 finisce con lo spostamento della famiglia da Ur ad Aran, lì in alto, seguiva i fiumi, e ovviamente sono andati lì in alto e poi scendevano dall'altra parte perché c'era il deserto di mezzo. Quando muore il padre di Abramo, così lui è libero di andarsene da casa del suo padre, e quindi fino alla terra promessa. Ma capitolo 12 troviamo Abramo scendendo proprio nella terra promessa, prima Sichem, Betel, facendo la strada. E lui aveva iniziato proprio bene, con fede, costruendo altari al Signore, poi arrivava la prima prova, una carestia abbastanza pesante. E lui inciampa subito, scende in Egitto per paura, senza un mandato da Dio, e poi chiede alla moglie di mentire agli egiziani dicendo di essere la sua sorella. Quindi inizia benissimo. Capitolo 13, troviamo Abramo e Lot di nuovo nella terra promessa, quindi scendevano sempre verso sud della terra promessa, e loro vanno in due direzioni diverse. Lot sceglie la pianura del Giordano, che è molto fertile, e lui si ferma in vicinanza della bella città di Sodoma. Poi Abramo va dall'altra parte in Canaan, verso le querce di Mamre e Hebron. Capitolo 14 inizia con delle battaglie tra questi re della zona. Lot viene catturato quando il re di Sodoma è sconfitto, e poi Abramo ha formato una squadra di 318 uomini scelti per salvare Lot. E lui riesce a sconfiggere tutti i re e riportare Lot, i beni, tutto quanto, tutto il popolo a casa. E noi, 2 minuti, tanti anni di storia, noi iniziamo in capitolo 14, versetto 17, quando Abramo sta tornando da questa vittoria. Quindi lui è vittorioso. Vedremo in questo testo due diversi incontri, proprio strani, con due re, e poi la protezione di Dio. Iniziamo proprio da capo. Come egli se ne tornava, dopo aver sconfitto Chedorlaomer, il re che erano con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Shave, cioè la valle dei re. Quindi Abramo, torniamo alla mappa, facciamo lo zoom, Abramo aveva perseguito Chedorlaomer oltre Damasco, quindi quasi 200 chilometri verso nord, sopra Damasco, quindi un bel pezzo di strada. Adesso torna indietro e si trova vicino Salem, in quella valle, adesso chiamato Gerusalemme, ma in quell'epoca Salem. E sarebbe stata una sfida per Abramo di tenere la prospettiva giusta nel tornare da una vittoria così fantastica. Con 300 uomini, alcuni amici, ha sconfitto tanti re. Guardiamo cosa dice Proverbi 27-21. Il crogiolo è per l'argento e la fornace per l'oro. Così l'uomo è provato dalla lode che riceve. Quindi la sua tentazione è di tornare: bravo Abramo, hai fatto bene. E vediamo il carattere dell'uomo in come risponde alla lode che riceve, diciamo. Quindi vittorie e successi spingono la carne verso l'orgoglio. Abramo è tentato di vantarsene e prendere per sé la gloria. Ho fatto io questa vittoria, sono bravo. Magari avete notato anche questa tendenza in noi, nella nostra carne, quando c'è la vittoria vogliamo prendere noi la gloria. Ma il re di Sodoma, sconfitto, umiliato, lui sale dai pozzi di bitume, perché lui scendeva lì per nascondersi dopo lo sconfitto. Diciamo che lui è un po' sfigato, va incontro ad Abramo. Non per ringraziarlo come dovrebbe, perché ovviamente Abramo nella sua vittoria ha salvato questo re, tra virgolette, ma lui va ad Abramo a fare delle richieste. Ma c'è un'interruzione molto strana che succede prima che lui può parlare. E lì per aprire la bocca, poi c'è un'interruzione. Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino, e egli era sacerdote del Dio Altissimo. Quindi arriva quest'altro re da qualche parte, non sappiamo da dove. Da niente arriva Melchisedec, un re e anche un sacerdote di Gerusalemme. Chi c'è nel Nuovo Testamento che è anche un re e un sacerdote? Cristo. Interessante. Alcuni dicono che Melchisedec è una teofania, Cristo preincarnato che apparve, non sappiamo, magari era così. Lui non ha una genealogia che sappiamo, quindi non sappiamo da dove arriva. Il suo nome vuol dire re di giustizia. Lui è un gentile di Canaan. Lui adora e segue lo stesso Elion, cioè il Dio Altissimo, di Abramo. Questo è molto strano, trovare un seguace del vero Dio così a caso, perché ovviamente non c'erano tanti seguaci di Dio, del vero Dio. Ovviamente c'erano tante persone pagane in questa zona. Quindi un incontro molto strano con Melchisedec. Vediamo anche la superiorità di Melchisedec in due cose. Il fatto che subito il re di Sodoma tace e aspetta anche se era lì prima. Lui magari aveva il diritto di parlare, ma zitto. Poi arriva a parlare questo Melchisedec. E quindi vediamo la superiorità di Melchisedec anche nel fatto che Abramo riceve una benedizione da lui e dà la decima a lui. Quindi lui è superiore ad Abramo e agli altri re. Non è per caso che arriva Melchisedec in questo momento, è una cosa ovviamente voluta dal Signore. È arrivato giusto in tempo per far ricordare qualcosa ad Abramo. Proprio da dove è arrivato il suo aiuto? E che l'esito della battaglia dipendeva solo dal Signore, soltanto dal Signore. Notate bene anche che Melchisedec porta pane e vino per rinfrescare i guerrieri stanchi. Un bel gesto, ha portato vino e pane per loro, perché erano stanchi, assettati. Il re e sacerdoti in autorità sopra Abramo si fa servo di Abramo. Ci fa ricordare di qualcuno nel Nuovo Testamento che ha fatto la stessa cosa, il Signore Gesù. Guardiamo avanti. Egli benedisse Abramo dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Ecco le benedizioni che mettono tutto nella prospettiva giusta. Quindi Melchisedec benedice Abramo con l'enfasi su chi è la sorgente. Notate guardando benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo. Dio è la sorgente della benedizione. Dice chiaramente che è Abramo che è stata data la vittoria. Non era una vittoria vinta da Abramo, ma ricevuta da Dio. Poi giustamente benedice Dio Altissimo, Elion, per la sua opera che ha fatto. Quindi Melchisedec ci fa ricordare che Dio mantiene le sue promesse. Sempre queste promesse che ha fatto ad Abramo all'inizio. Abramo riconosce l'autorità di Melchisedec nel dare la decima. In un senso dice, più o meno, sono d'accordo tramite questo gesto. E poi, versetto 21, il re di Sodoma disse ad Abramo, dammi le persone, i beni prendili per te. Quindi adesso Melchisedec ha finito il suo discorso, sulla benedizione, il re di Sodoma può continuare. Era lì a parlare, adesso parla. In teoria, tutto il bottino spetta al vincitore, cioè Abramo. Quindi tutto quello che hanno preso nella vittoria spetta ad Abramo. Ma il re di Sodoma non aveva nessun diritto a niente. Quindi lui inizia bene con le prime parole della sua bocca, dammi, dammi, la prima cosa che esce. Sa che non ha spazio per contrattare o negoziare questo re di Sodoma. Cercava di recuperare almeno i suoi cari, magari alcuni cittadini. E anche se spetta ad Abramo tutto, accettare i beni significherebbe guai per Abramo. Ne parleremo un po' più avanti. Quindi non può accettare questi beni proprio dal re di Sodoma. Voglio guardare alcuni confronti che sono molto forti tra Abramo e Melchisedec e poi questo re di Sodoma. Prima cosa, il re di Sodoma va incontro ad Abramo per le sue interessi personali, egoista, mentre Melchisedec si fa servo portando un rinfresco e benedizioni. Poi il re di Sodoma fa una richiesta egoista ad Abramo chiedendo del bottino, mentre Abramo risponde in modo altruistico per la gloria di Dio. Poi la prima parola che esce dalla bocca del re di Sodoma, dammi, la prima parola che esce dalla bocca di Melchisedec, benedetto. Sono confronti abbastanza forti. Quindi l'intervento di Dio tramite Melchisedec ha tutelato Abramo. Dio ha mandato il suo servo per indirizzare Abramo alla strada giusta. È venuto come una promemoria, cioè da dove arriva l'aiuto? L'aiuto di Abramo arriva da Dio. Quante volte lo fa per noi, per farci evitare di inciampare nelle nostre vite? Alla fine dobbiamo sempre scegliere di seguire la strada giusta, ma lui ci dà tante promemorie per scegliere quella strada giusta. E vediamo la risposta di Abramo negli ultimi versetti. Ma Abramo rispose al re di Sodoma, ho alzato la mia mano al Signore, il Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, giurando che non avrei preso neppure un filo, né un laccio di sandalo, di tutto ciò che ti appartiene, perché tu non abbia a dire, io ho arricchito Abramo, nulla per me. Tranne quello che hanno mangiato i giovani e la parte che spetta agli uomini che sono venuti con me, Aner e Ascolmamre. Essi prendono la loro parte. Quindi Abramo utilizza le parole di Melchisedec nella sua risposta, dicendo Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, afferma che il suo Dio è lo stesso di Melchisedec. E dice, neppure un filo. Ovviamente un figlio della veste è uno dei oggetti più piccoli nel regno di Sodoma, ma lui non vuole neanche un filo da quel regno. Abramo non vuole prendere niente delle ricchezze di Sodoma. Sono malvagie. Così il suo messaggio è chiaro. Soltanto Dio provvede per me e per i miei cari. Poi dice, tu non abbia a dire... Io ho arricchito Abramo. Se Abramo avesse accettato la proposta del re di Sodoma, avrebbe annebbiato il messaggio delle benedizioni di Dio. Cioè, Abramo è benedetto grazie a Dio e nessun altro. Avrebbe anche obbligato Abramo in qualche modo al re di Sodoma, che non è una bella cosa. Abramo sapeva che fosse furbo e malvagio questo re di Sodoma. Non voleva nessun legame con un uomo che non temeva Dio. Così nessuno potrebbe attribuire la ricchezza di Abramo ad altri, soltanto al suo Dio che provvede. Poi dice, con i dettagli, tranne quello che hanno mangiato i giovani, cioè i servi di Abramo. Quindi i giovani che erano con lui in battaglia mangiavano delle cose, dei beni che erano presi da questi rei. Loro avevano il diritto di mangiare dai beni presi in battaglia. E poi dice, è la parte che spetta agli uomini che sono venuti con me. Abramo non imponeva la sua decisione sugli altri. Non era un legalista Abramo in questo caso. Aveva fatto una promessa lui a Dio, non ai suoi alleati. Quindi questi uomini con lui non dovevano seguire Abramo in questo. Quindi loro erano liberi di prendere la loro parte del bottino. Abramo ha detto, niente per me, ma loro possono prendere il loro bottino. Vediamo qua una maturazione della fede di Abramo rispetto a prima. Mi ricordo quando scendeva in Egitto, poi ha detto alla moglie di mentire, c'era una mancanza di maturità, ma adesso la sua fede è più matura. Da questo uomo pauroso e mancante di fede ad uno che è fiducioso, si fida di Dio molto di più. Vede che Dio è fedele alle sue promesse. E Abramo non sta guardando alle sue risorse per mantenersi, per provvedere alla sua famiglia. Ora vede il Dio Altissimo come l'unica sorgente per lui, per la sua famiglia. Adesso, in un senso, custodia gelosamente la gloria che spetta soltanto a Dio. Sappiamo che Abramo è rimasto fedele a Dio nel riconoscerlo come unica sorgente di benedizione, in questo caso. Così è rimasta intatta la sua testimonianza davanti agli altri della fedeltà del Signore. Così la gloria per la vittoria apparteneva soltanto a Dio. Era chiara da dove arrivava l'aiuto e il sostegno di Abramo, chiara a tutti intorno a lui. Diciamo, tra virgolette, che Abramo dava una pacca sulla spalla di Dio, e Dio soltanto. Quindi, ognuno di noi si trova in uno di due posti. Magari sei qua e non conosci Gesù in modo personale, non hai mai riposto la tua fiducia in Lui. Il suo messaggio per te stasera è: fidati di me come tuo unico aiuto, l'unica sorgente, come Abramo ha fatto. Sai che hai un problema, sei separato da Dio, dal tuo peccato, e non c'è niente che puoi fare per piacergli a causa di questo peccato. È un ostacolo troppo grande da superare da solo. Ma Gesù ha pagato per te il prezzo di riscatto del tuo peccato. È un dono assolutamente gratuito che Lui vuole darti. Devi solo riporre la tua fiducia in Gesù come l'unica speranza. E fidandoti di Gesù, la tua eternità è garantita nel cielo con Lui. Poi, se sei nato di nuovo, conosci Cristo nel modo personale, c'è una domanda da porre. Credi veramente che Dio si prenderà cura di te? Se ci credi davvero, sarà molto più facile a rendere la gloria a Lui. Se vedi Lui come l'unica vera sorgente, sarà naturale dargli la gloria. Quando vinci o quando sei vittorioso, a chi dai una pacca sulle spalle? Vedi te stesso come la sorgente delle cose buone nella tua vita? Oppure riconosci la verità? Che ogni cosa buona che hai nella tua vita viene da Lui. Guardiamo un attimo cosa ha detto Giacomo, 1:17. Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Magari dovremmo farci una domanda diagnostica. Dove vai per prima quando hai bisogno di aiuto? Dove vai per primo? Vai subito al tuo Padre Celeste per chiedere aiuto? Oppure chiedi alla famiglia, gli amici, i colleghi, lo Stato. Lui dovrebbe essere la prima fermata per noi quando siamo bisognosi. Siamo bisognosi quasi sempre, quindi dovremo chiedere a Lui. La nostra carne preferisce trovare una soluzione da solo, magari anche una soluzione umana. Così può sentirsi utile, fiero di se stesso, più soddisfatto in sé. Comunque deruba Dio dalla gloria a Lui dovuta per tutto ciò che provvede Lui. Volevo lasciarvi con un ultimo versetto, Deuteronomio 24. Perché il Signore, il vostro Dio, è colui che marcia con voi per combattere per voi contro i vostri nemici e per salvarvi. Da Lui arriva la nostra salvezza, ogni cosa buona, soltanto da Lui. E a Lui è dovuta la gloria, soltanto a Lui.